Milan, ma quanto cacchio sei dimagrito? Ma quanto cacchio sei diventato figo? Donne, fatevi avanti, lo scapolone è tornato sulla piazza!
Allora,
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ma non è questa la notizia è un'altra. Dopo la prima settimana di lavoro che è arrivato venerdì finalmente, signori!
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Leonardo Manera, urlalo ecco, con vedi, noi!
Tu
è
adesso
venerdì.
Hai parecchie giornate di riposo, venerdì parecchie. Pomeriggio, sabato, domenica, io invece pomeriggio. Lavoro. Lavoro domani sera a Colle Valdelsa e domenica ad Asti,
quindi sono 600 chilometri. Sì, sì.
Lavoro sempre, quindi sono
cioè, i grandi concertisti, per esempio, fanno tre serate in un posto, non è che si spostano ogni giorno di 600 chilometri, nel senso armonizzano le tournée e
ma questi grandi concertisti, sì. Io sono un comico di secondo ordine, quindi vado dove mi capita di terzo ordine, anzi.
No, addirittura, io avrei detto di quarto ordine, ma non buttarti. Sì.
Non buttarti. Quindi vado dove mi chiamano, anche se un posto dista dall'altro, sì. 6, 7, 800 chilometri.
Qual è il record?
Arrivo sbiancato.
Qual è il tuo record tra un giorno e l'altro? Su.
Dunque, ho fatto una cosa terribile, questa non ricordo che sono stato tutto il giorno in viaggio.
Hai rimosso, sì.
Sì, poi soprattutto quando ci devi spostare da est a la vera divisione d'Italia non è tra nord e sud, è tra est e ovest. Quindi
c'è
quando
Milano,
devi andare magari
tangenziali, sì, sì.
No, quando devi andare magari dall'Adriatico poi sul Tirreno.
Ah.
Non so, per esempio da Pescara, da San Benedetto del Tronto, arrivare poi magari a Castiglioncello, ecco, in Toscana.
Ma magari arrivi e dici, guarda, è stato
un
rinviato.
Un gran casino, spostarti di qua, di là, è lunga.
Vabbè. Signore e signori, salutiamo anche tutti coloro che sono in viaggio, ci ascoltano, 800 24 00 24, siete in viaggio, in movimento, magari anche in vacanza. Devo dire che Milano è ancora, no, semi piena, ma non piena. Io la misuro sempre col fatto che si trova parcheggio sotto casa mia. Non, lo si trova ancora abbastanza, non si fa una fatica.
C'è ancora sotto casa tua il signore che camminava con le mutande all'altezza ginocchio, coi pantaloni, scusa, abbassati al ginocchio, che ho visto quella volta che sono venuto da te.
È successo l'unica volta quando sei venuto tu. Oh, c'è stato un grave accoltellamento tre giorni fa di fronte a casa mia, ma altre cose di questo tipo che si
certo
che
tu no. Pensavo sei sempre rimasto in zona, perché prima hai occupato la casa che era lì di fronte a casa tua, dove c'è quella casa occupata, e poi sei andato lì di fronte,
ma
quindi sei rimasto sempre lì. Sì, sai dove c'è la casa occupata?
Sì, so dove c'è la casa occupata
dei transiti.
Non ho occupato nulla.
Mi hai detto che sei stato lì 3-4 anni.
Ma smettila. Pietro Lacorte in regia insieme a Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti. Oggi c'è anche una spettatrice particolare, mia figlia.
Chi è? Di grazia.
Mia figlia.
Ah, è lì con te. È venuta.
Sì. Le
tra
scuole
poco
sono
ricomincerà
chiuse.
Anche lei la scuola. Lunedì cominciano le scuole.
No, mercoledì. Anno della maturità, peraltro. Maturità. Adesso. Che parola pesante. Partiamo.
Dottor Milan,
Sì.
Oh, che bello, buongiorno a tutti quanti.
Oh, il nostro Mauro Corona.
Chi è che pagava le trasferte?
Io ho sempre saputo che pagava il ministero, come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria che organizzava sempre tutti i viaggi.
Il ministro ieri in televisione ha detto che avete avuto una relazione privata. Voleva dire una relazione sentimentale.
Questo dovrebbe chiarirlo lui.
Quando siete stati sull'auto di tutela, che sarebbe l'auto di scorta, chiamiamo, lei è andata anche da sola o era sempre col ministro?
Sempre con il ministro, ma non in trasferte brevi, in trasferte lunghe. Anche in trasferte lunghe.
Doveva arrivare la verità della dottoressa Boccia, intervistata dalla Stampa, da Federico Monga. Sicuramente la Stampa fa lo scoop di quella che è ormai una telenovela, Leonardo. C'è anche, sono andata al concerto dei Coldplay, dice, con la scorta. Molti esprimono invidia sui social, nel senso, vorrei, tutti avrebbero voluto magari andare al concerto dei Coldplay, biglietti esauriti. Sai una cosa solo che non mi ha fatto un po' infastidire, no? Un retroscena in cui si dice a Palazzo Chigi la reazione è ad essere questa. Perché i giornali non fanno l'elenco delle amanti dei ministri del passato? Sempre così, vedi che è sempre così, cioè succede così, come se allora io rapino una banca, faccio una rapina in banca. Anche i miei tre vicini di casa fanno una rapina in banca, però prendono solo me, arrestano solo me. E io dico, finché non arrestate anche gli altri tre rapinatori di banca, io non mi reputo un rapinatore di banche. No, io non ho fatto nulla. Andate a prendere anche gli altri.
E poi in tutto questo, secondo me, c'è un problema ulteriore. Siccome viviamo nei tempi del politicamente corretto, bisogna stare attentissimi a come ci si esprime riguardo magari all'aspetto fisico del ministro e riguardo al fatto che la dottoressa Boccia è donna. Tutto questo complica ulteriormente, perché bisogna muoversi su una linea molto così, no?
E infatti,
perché altrimenti cosa rischia di diventare oggetto di critiche, perché si viene meno al politicamente corretto.
E infatti tu hai voluto correre questo rischio, mi sembra. Hai voluto produrre un monologo su questo.
Ti ascolti? Sì, leggermente, appena appena.
Ecco, vabbè. Vediamo, iniziamo allora, subito così a sto punto.
Non c'è altra notizia che tenga, né la guerra in Ucraina né quella Israele Hamas.
Scusami, la base
ma l'ho già detto a Pietro la Corte, ma starà facendo altro, sta riposando.
Tu parti senza
base. Sta facendo
base.
Una canna probabilmente.
Ma no, cosa stai dicendo?
Si sta rollando una canna.
Smettila!
In questi giorni tutto passa in secondo piano di fronte alla questione che riguarda il ministro San Giuliano, la dottoressa Boccia, a quanto pare apprezzata influencer. Si fanno ipotesi, si cerca di capire quali possono essere state le falle, i comportamenti inadeguati nel comportamento del ministro, che si muove ormai come un acrobata sul filo delle dimissioni. Lui suda, cede alle lacrime, esibisce scontrini come un qualsiasi commesso viaggiatore. Lei invece, la dottoressa Boccia, sorride alle telecamere come se avesse fatto 13 al totocalcio, felice del quarto d'ora di notorietà che le sta capitando e che probabilmente non avrà seguito, a meno che alle prossime elezioni l'opposizione non le voglia offrire una candidatura come paladina della sinistra, che potrebbe pure essere, chissà. Ma guardandola senza voler dare un significato di parte alla questione, non da destra e non da sinistra, la questione invece è abbastanza semplice. C'è un ministro, evidentemente, diciamo così, non bellissimo, lo si può dire senza essere accusati di body shaming, a cui capita di conoscere una donna che evidentemente gli piace e probabilmente anche per far colpo su di lei le propone di collaborare anche professionalmente. Considerando tutte le persone competenti che faticano a trovare lavoro, ecco, questo magari fa leggermente incazzare, ma si sa, il mondo va così, anche perché si sa cos'è la cosa che tira di più in assoluto nel mondo. Poi non si sa, non si capisce se lei venga retribuita o no e se abbia effettivamente un ruolo. Il ministro però conserva tutti gli scontrini, almeno insomma la maggior parte, con attenzione appunto ministeriale. Conserva gli scontrini dove i soldi dei viaggi li ha o li avrebbe pagati lui. Ne fa vedere un paio in TV, ma immaginiamo che ce ne siano parecchi in un cassettino ministeriale, probabilmente lontano dagli occhi della moglie. Magari la dottoressa Boccia aveva pure le competenze necessarie per svolgere quel ruolo, anche se poi non si è ben capito quale ruolo, ma insomma onestamente immagino che non fosse questo il motivo principale per cui il ministro ci tiene che lei lo accompagni nelle lunghe trasferte anche istituzionali. Lei, la dottoressa Boccia, si può immaginare che non venga immediatamente fulminata dal ministro, si può immaginare che non sia proprio il classico colpo di fulmine, quello per cui si viene travolti da una passione irrefrenabile, però lei ci intravede molto probabilmente una convenienza, forse azzardo, magari sbaglio, ci intravede una convenienza più che un amore puro e incontaminato. Credo che anche questo si possa dire senza essere accusati di essere sessisti, che l'accusa è sempre dietro l'angolo. Poi non si sa perché la storia d'amore finisce evidentemente in modo non sereno. Lei, la dottoressa Boccia, se già non l'aveva fatto prima, comincia a riprendere e a registrare tutto il possibile con i suoi occhialoni per poterlo utilizzare in qualsiasi modo, per qualsiasi evenienza, eventualmente anche all'insaputa di terzi. Diciamo con un comportamento che non è proprio cristallino, non è un comportamento proprio di quelle persone con le quali vorrei avere a che fare, anzi, se devo dirla tutta, vorrei proprio tenermene lontano da persone così, ma lontano parecchio. Traete voi le conclusioni, la dottoressa e il ministro e Pompei, oppure la dottoressa Pompei con tutta la delegazione. Sembra una commedia sexy degli anni 70, quelle con Lino Banfi e la Feneca, che facevano il pieno di incassi qualche decina di anni fa. E in effetti l'atmosfera sembra proprio quella. La differenza è che nelle commedie sexy degli anni 70 la Feneca e Lino Banfi interpretavano personaggi. Invece la dottoressa Boccia e il ministro San Giuliano sono proprio loro, non interpretano nessun personaggio di fantasia, sono proprio loro con tutte le loro caratteristiche. Poi a un certo punto le commedie sexy sono finite, speriamo che prima o poi anche qua si riesca a voltare pagina.
Eh sì, speriamo, anche se la telenovela promette nuove puntate. Si sa come sono quelle telenovele o telenovelas, le guardi alla 4884esima puntata, non sai nemmeno il perché, ma come dire, continui a guardarle, ecco, per quel retrogusto.
Senti, ma secondo te verrà candidata la dottoressa Boccia all'opposizione nelle prossime elezioni?
No, non lo so, non lo so.
Capolista.
Non mi interessa.
Capolista a Pompei.
Non mi interessa.
Allora, io lo metterei capolista a Pompei.
Voltiamo appunto pagina alle 9.21, ma poi torneremo anche a parlare, ma se volete 800 24 00 24, sapete che i microfoni sono aperti, potete dire quello che volete. Io in realtà voglio aprire una pagina con il nostro primo ospite che riguarda non tanto l'omicidio in sé che c'è stato l'altro ieri tra tifosi dell'Inter, capi ultra dell'Inter, lo sapete, Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano c'è stata l'uccisione di Antonio Bellocco da parte di un altro capo ultra che si chiama Beretta, che dice mi sono difeso. Questo lo vedranno i magistrati. Forse però questo vuol dire aprire uno spaccato di quello che succede negli stadi italiani, o meglio nelle curve, che sono un po' un microcosmo fatto di violenza, di criminalità organizzata e di reati. Lo sa bene un collega della RAI, Federico Ruffo, che è un volto televisivo di Mi Manda Rai 3. Federico, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno Alessandro, buongiorno.
Grazie di essere qui. Lo sa bene Federico perché tu nel 2018 avevi fatto un'inchiesta molto approfondita sulla curva della Juve, in questo caso della Juventus. Sì. Ma guardate, qui io amo il calcio, sapete, sono tifoso del Milan, ma qui il calcio non c'entra niente. Poi qualsiasi curva, chi più chi meno, a vari livelli, è compromessa da questo punto di vista. Che ti è successo dopo quell'inchiesta? Cose brutte.
Ma guarda, allora, intanto devo dire una cosa, perché ma lo dico soltanto per la bolla della cronaca. Dopo quella sulla Juventus, in realtà ne feci una sul Milan, su Luca Lucci, e una sulla Lazio. Certo. Infatti, mentre la giravamo, fu ucciso Diabolik quasi davanti ai nostri occhi in quell'occasione. Il capo tifoso della Lazio. Quindi lo dico semplicemente perché dopo l'inchiesta sulla Juventus mi piovve addosso un'accusa di partigianeria come non ne ricordo mai nella vita. Cioè la sostanza era che io ce l'avevo con la Juventus, che noi tutti ce l'avevamo con la Juventus. Un paio di settimane dopo la messa in onda di quella puntata, nottetempo, io rientravo da Torino, poi perché all'epoca pendolavo con Torino per la Rai, a casa mia ad Ostia qualcuno si introdusse di notte, cosparse di benzina al pianerottolo di casa e la porta. Io in realtà fui svegliato dal cane, perché poi ero sfinito, ero tornato con l'ultimo volo, quindi il cane, sentendo qualcuno che, come dire, maneggiava i suoi croccantini in terrazza, si stranì, convinto che fosse il gatto dei vicini, mi affacciai dicendo adesso lo scuoio vivo sto gatto perché non mi fa dormire mai, e invece trovai due personaggi intenti coletani che poi li ho inseguiti. Sai, poi la realtà è sempre meno romantica di quanto non la si faccia, la benzina è molto scivolosa, quindi io in realtà nel tentativo di inseguirli scivolai, detti una grandissima culata a terra e lì è finito il mio inseguimento. Però insomma le cose sono andate avanti per un po', di problemi ne ho avuti ancora oggi, guarda, in questi giorni in cui c'è stato questo omicidio sui social,
molti ricordano.
Ma perché non hai fatto un'inchiesta sull'Inter? In realtà l'ho fatta anche quella sull'Inter,
ma voglio dire, ma gli inquirenti, la direzione investigativa antimafia fa capire che appunto qualsiasi curva a livelli più o meno alti, diciamo, che forse le società più importanti hanno, anche le organizzazioni più importanti dal punto di vista numerico, sono compromesse, ma sono infiltrate, tutte. Cioè si parla di criminalità organizzata. Su cosa lucrano? Su cosa guadagnano questi personaggi?
Ma su un istituto che è tipicamente italiano, cioè la responsabilità oggettiva, nel senso che le società sono responsabili in sede amministrativa e pecuniaria di tutto quello che i loro tifosi fanno allo stadio. Quindi se i tifosi espongono striscioni razzisti, se distruggono lo stadio, se fanno quali razzisti, paga la società. Questa situazione rende la società ricattabile, quindi all'inizio di ogni stagione gli ultras delle principali società si interfacciano con le squadre e gli dicono: se non volete che vi facciamo prendere milioni di euro di multa, voi ci date un tot di biglietti gratis ad ogni partita che poi noi rivendiamo.
Oggi,
ma è un dato,
sì, oggi, scusami,
dato che è imbarazzante.
Questo, credi, Federico, è ricostruito credo dal Giorno molto bene, per esempio nel caso l'ultimo dell'Inter, no? All'inizio dell'anno vi diamo alla società 100 nominativi di tifosi, che paghiamo gli abbonamenti con questi 100 nominativi. Ovviamente queste 100 persone non verranno mai allo stadio, o meglio, magari entrano perché poi si va dallo steward, lo si minaccia e li si fa entrare, ma questi 100 biglietti li rivendiamo a prezzo triplicato a chi vuole venire a vedere la partita. E poi ovviamente
però questo non può essere identificato come una fattispecie.
Sì.
Non può essere identificato come una fattispecie di reato, perché di fatto è un ricatto.
Beh,
questo.
Sì. Lo è se lo denunci,
ma in nome della tranquillità dentro lo stadio la gran parte delle società non le denunciano. Io ricordo benissimo la Juventus all'epoca finì nei guai, Agnelli fu squalificato perché davano questi biglietti pur sapendo che fine facevano, ma furono intercettati nell'ambito di un'inchiesta anti-ndrangheta. Quindi all'epoca, essendoci le intercettazioni, il reato fu possibile contestarlo, ma nella storia delle società di calcio l'unica denuncia che io ricordi è stata di Adriano Galliani moltissimi anni fa, e fra l'altro anche quella fu frutto del fatto che il suo telefono era sotto controllo. Divenne palese che l'allora capo ultras del Milan, Lombardi, lo ricattava o tentava di ricattarlo, e quindi si procedette d'ufficio. Ma è un caso assolutamente...
Sì, e poi tu dici questa è la relazione con le società, poi ci sono gli aspetti di quando, voglio dire, la criminalità organizzata entra in un luogo fisico o non fisico, poi c'è tutto, non so, il pizzo su chi vende i chioschi fuori dallo stadio, i parcheggi, poi lo spaccio di droga, perché...
Che è il grosso di questo business, ma sai... Va detto, questa storia dell'omicidio fra capi ultras dell'Inter, francamente, non solo non sorprende, ma è l'ultimo di una serie. Cioè, esattamente 2 anni fa ce n'è stato uno, se vogliamo, persino più importante, perché Beretta, il presunto assassino, reo confesso, quindi forse possiamo anche dirlo, prendeva il posto di uno storico capo ultras, Vittorio Boiocchi, che è stato ucciso per strada da 2 motociclisti in quello che era chiaramente, insomma, un'esecuzione. Boiocchi era tornato allo stadio dopo 26 anni, se non ricordo male, di condanne per associazione a delinquere, traffico di stupefacenti, rapina, furto, sequestro di persona. Era un curriculum di assoluto spessore criminale, quindi neanche lo ricordo tutto. E fatto, c'è una cosa che torna strana: è un pullulare di foto di Beretta e Bellocco insieme, come se fossero amici prima di questo omicidio. C'era stata una cosa del tutto simile anche con Boiocchi. Boiocchi, andando via, aveva lasciato lo scettro di capo ultras all'allora portavoce dell'Inter, Caravita. C'è una foto che gira di Boiocchi in ospedale con il camice dopo un infarto che gli era venuto perché, tornando allo stadio, si era picchiato con l'altro capo ultras, Caravita, e nel corso di questo, di questa scazzottata aveva avuto un infarto. C'è questa strana liturgia per cui sono tutti amici capi ultras, sì, fratelli, sì, di sì, sangue, sì, e poi si accoltellano fra loro, il che dovrebbe forse suggerire qualcosa anche a chi ne fa parte, insomma.
Sì, ripeto, io non lo so, io amo il calcio come tante persone, vedo tutto questo come qualcosa di parallelo al calcio, ma non perché ne voglia prendere le distanze, a dire non è che faccio la verginella, so che questo accade anche negli stadi e viste le grandi masse che sposta il mondo calcio, però stiamo parlando di una marginalità, fortunatamente, no? Che è una marginalità molto violenta.
No, sono assolutamente marginali. Il problema è che è esattamente su questo amore che loro lucrano, cioè fondamentalmente il concetto è anche questo, no? Loro dispongono di biglietti magari per una squadra che non ne ha poi così tanti, perché c'è quasi sempre un tutto esaurito. Non è un caso se alla Juventus le cose andarono in quel modo quando arrivò l'Allianz Stadium, che è più piccolo del delle Alpi, ed è sempre tutto esaurito. Tu vuoi andare allo stadio, fatichi a trovare i biglietti, loro sanno che tu hai questa passione e ti rivendono a 2, 3, 4, 5 volte il prezzo normale. Quindi in realtà servirebbe anche una presa di coscienza da parte dello stadio intero, che spesso non c'è, cioè di dire: guardate che non siete voi proprietari della maglia, non siete voi proprietari dello stadio, siamo noi, senza di noi anche il vostro business viene meno. Però ripeto, servirebbe anche, insomma, una riforma di questo sistema, sì, rendere le società meno ricattabili. Non è così semplice, non c'è mai stata più di tanto la volontà, francamente.
Sì, io concluderei proprio su queste parole, cioè secondo me la sensazione di queste persone è che si sentano proprietarie dello stadio, cioè la curva è no, ma lo dicono anche, la curva è no, qui comandiamo noi, qui i soldi li facciamo noi, qui dobbiamo
D'altra parte, se le società cedono a questa forma di ricatto, sono legittimate in qualche modo a pensarla così, perché sì, di fatto è così.
Noi, sai, c'è la scena dei calciatori che devono andarsi a giustificare a volte sotto la curva. È una scena esemplificativa, a volte chiedono scusa, per carità, ci sta la sportività.
Sì, a volte può essere anche un legame, a volte
sempre
sportivo,
sotto la curva, sì, non hanno mai messo i distinti o verso le tribune, sì, anche questo è indicativo, devono interfacciarsi con questa gente, non è possibile. Ricorderete l'addio al calcio di Maldini, l'ultima partita di Maldini, sì, Maldini se n'è andato con uno stadio che lo infamava, semplicemente perché non voleva avere rapporti con questa gente. È singolare, sì, il più grande calciatore della storia del Milan se ne va così.
Allora, Federico Ruffo, che ritorna da sabato, se non sbaglio, no?
Sì, con sì, Manda sì, Rai 3. Sabato alle 9.
Sabato alle 9 con i Manda Rai 3. Grazie davvero per essere stato con noi, Federico Ruffo, collega della Rai. 9:31 minuti. Caro Leonardo, noi...
Non ti piacerebbe andare in Rai? Pensa, sono 25 anni che sei Radio 24. No, non hai voglia di volte cambiare un po'?
Tutte le volte lo dici. Ma no,
dare un cambiamento, una svolta alla tua vita.
Ma... in questo momento, no, se devo dare una svolta, mollo tutto e vado a gestire un rifugio.
C'è anche una tua omonima che lavora in Rai, no?
Sì,
Anna Milan, se non sbaglio.
Sì, ma non è parente. Forse si chiama Sonia, non lo so.
Anna.
C'è anche una Sonia, forse, ma non siamo parenti. Comunque...
Vuoi andare in Mediaset?
Vorrei andare in pubblicità, se me lo consenti. Dai,
prego, prego.
Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ciao Alessandro, certo che dopo 6 settimane di ferie gridare è venerdì, ci vuole proprio un bel coraggio, Dovresti fare almeno 3 settimane continuate tutti i giorni, ma minimo proprio,
Vergogna! Che delusione, anche voi pur di non parlare di dei problemi veri parlate della boccia e di quel deficiente del ministro, ma basta, basta, parlate di cose serie, tutte le settimane ce n'è una, basta non parlare di stipendi.
La sapevo che finiva così.
Manera, hai dimenticato o hai omesso di dire che nelle commedie sexy degli anni 60-70 c'era sempre anche la scena della doccia, e vedrete che verranno fuori anche le scene della doccia di questa piccola commedia all'italiana, però purtroppo secondo me la doccia sarà quella del ministro.
No.
Tutto quello che ho fatto sì. L'ho pagato.
Buonasera, ministro, abbiamo
capito. Ma quale ministro?
Beh, lei è ministro, no?
Ma no, sono uno zimbello.
Ma no, ma no.
Dopo la figura che ho fatto ieri a Rete Unificate.
No, tanto era solo Rai 1, eh.
Non erano unificate?
No,
è solo
comunque,
Rai 1.
Già tanto, eh.
Vabbè, perché ho ritardato affari tuoi.
Sì.
Per raccontare i cazzi miei.
Ovviamente Crozza in uno sketch ci si è già buttato, devo dire. È uguale. Questo era l'ultimo uno sketch che Crozza ha fatto per lanciare la sua trasmissione. Vabbè. Io non potevo non chiedere un commento a Maurizio Bianconi, anche se lo temo tantissimo. Avvocato, ciao Maurizio.
Buongiorno.
Come stai?
Siete tornati dalle vacanze.
Siamo tornati.
Con la voglia di gossip.
Purtroppo.
Esatto,
Ma guarda, io dal primo giorno ho detto su Facebook, a me di questa vicenda non me ne frega niente. Poi è diventata talmente una vicenda politica. Adesso sì, tra due giorni non ce ne frega, forse tre. Forse cinque giorni, non ce ne fregherà più nulla ancora, però...
No, è diventato un affare serio.
Ecco, vedi?
È diventato un affare serio. Io ricordo, e ti ricordo, e ricorda chi ascolta, un aneddoto vero. Nel 2010, fine 2010, non mi ricordo bene i mesi, io ero in prima commissione alla Camera, che è la Commissione Affari Istituzionali, e avevamo una seduta congiunta con la Commissione Giustizia, allora presieduta, mi pare, da Gaetano Pecorella, o di cui Gaetano Pecorella era membro. Gaetano Pecorella è un famoso avvocato che è stato avvocato di Soccorso Rosso, poi si è iscritto al Partito Socialista e poi da socialista era emigrato. Berlusconiano, esatto.
E anche avvocato.
Quindi avevamo una certa ogni tanto ci si trovava, si parlava, no, di un'intelligenza e di una cultura impressionante, quindi a me faceva piacere. E mi disse: Maurizio, ora sì che hanno trovato il sistema di fregarlo. Dico: cos'è successo? È roba di signorine.
Parli di Berlusconi.
Sì. Perché c'era. E dice: che cosa? Ma sembra che sia. E mi raccontò di questa minorenne che lui avrebbe, eccetera, eccetera.
Rubi.
C'è caduto il governo su questa roba.
Noemi Letizia, non la vicenda.
Rubi Rubacuori.
Sì, vabbè.
Rubi Rubacuori ha fatto cadere il governo. Ora. Qui non siamo, parlano di complotti, scusami, sono tutte cazzate, non si sa quello che c'è dietro, ma si vede quel che c'è davanti. C'è davanti la solita puttanata e la solita, sa come diceva Giovanni Gronchi, noto presidente della Repubblica della Democrazia Cristiana, diceva: io sono cattolico e uomo delle istituzioni dalla cintola in su.
Ecco.
E poi dalla cintola in giù faceva come gli pare.
Insomma, è caduto.
Costruire l'ascensore al Quirinale per far salire la sua amante, che era una nota subretta, ex moglie di Renato.
Però
Lasci.
Scusa, qua Manera da due giorni giustamente batte il tasto sul fatto di dire: no, Leonardo, che forse quando sei in un certo ruolo dovresti stare almeno un po' più accorto, un po' più attento, no?
Ci credo io su questo. Io non discuto neanche. Nel primo mese, secondo mese a Romano, io dovevo fare lo slalom ed ero un comune deputato con una qualche notorietà. Quindi c'è anche da stare attento dagli assalti alla diligenza, tanto più quando si è ministro.
Ma cioè, nel senso di
qualcuno insisto, che dice, non insisto oltre, però c'è anche un altro dato, che è un dato secondo me molto molto vero. C'è gente nella vita che ha avuto qualche difficoltà nei rapporti con gli altri sessi, oppure una timidezza, oppure si sente minus, eccetera. Non appena acquisisce il potere, pensa che questo sia l'orpello determinante per favorire conquiste. Ora, però, Jenny c'ha una bella moglie, quindi non è che si spiega tanto, però questo può essere una, come posso dire,
una tentazione,
poi c'è chi dice che potere. Sì. Poi siccome io lo conosco bene San Giuliano, ti posso dire che lui 100 lire non le ruba, quindi che lui si sia preservato, come dice che non ha cosa, io ci credo. Pronto?
Vabbè, sì,
quello che, quello che mi sfugge conoscendo il personaggio è come non possa aver capito come il risvolto istituzionale avrebbe avuto le sue conseguenze. Perché se te vai a Pompei da te solo e la sera poi vai a cena con questa signora, nessuno ti rompe i coglioni. Ma se fai altro, evidentemente
se la porti,
non fai niente di illegale. Però c'è un'aurea, un ethos un po' violato, un po'. E naturalmente poi ci sono buttati a pesce.
Sì, vabbè, è chiaro.
Però voglio dire, la bocca gliel'ha dato lui, ecco.
Sì, Leonardo, tu che dici?
No, dicevo, c'è chi dice che Giorgio Meloni fatica a spingere per le sue dimissioni anche perché non saprebbe con chi sostituirlo, perché la classe dirigente...
No, c'è Giuli che è molto bravo.
Dai, però vedi, ecco, Maurizio, è proprio quello... Adesso ti cito Michele Serra, magari tu ti arrabbi, ma ieri Michele Serra...
No, ci mancherebbe altro.
Michele Serra ieri ha fatto...
Quelli che sono intelligenti a me
piace. Ha fatto un'analisi su Repubblica, secondo me molto intelligente, a dire a destra... hanno 10 nomi, 15 nomi, perché poi adesso come si sostituirebbe San Giuliano? Giuli e Veneziani, butta fuoco, Giuli e Veneziani.
Non è adatta a fare il ministro.
No, va bene, allora, Giuli, butta fuoco, poi
no,
la destra...
No, butta fuoco non è idoneo a fare il ministro, sono tutti gente extraordinaria.
Ecco, insomma,
per il ministro ci vuole un minimo d'ordine, stai attento.
Ok, però aspetta,
perché
la tesi...
Aspetta,
fammi ti fare questa riflessione, la tesi di Serra è hanno 5 nomi finiti di dirigenziali di livello, finiti i quali bisogna imbarcare un po' la chiunque. Questo scrive Michele Serra.
La qualunque. Allora posso dire una cosa che forse a voi che non avete vissuto il percorso di destra come io ho vissuto e al quale oggi non mi sento più di appartenere, voglio essere anche sincero, perché se la destra è questa io sto da un'altra parte, però la destra ha sempre sofferto la penuria di cultura, perché la cultura, l'università, l'editoria, il cinema, la canzone leggera, eccetera, è sempre stata in mano alla sinistra. E quindi far fruttificare...
Però in mano cosa vuol dire? Cioè, uno di destra nulla vieta di vivere nelle librerie.
Che determinavano finanziamenti, vittorie di festival, incarichi, trasmissioni. Sì. Qui non bisogna prenderci per il culo che c'è stata un'egemonia culturale di Marco Gramsciana, è vero. Quindi quello che è fruttificato a destra è esiguo. Perché si trovava gente che non valeva un cazzo e allora si prendeva perché la voleva nessuno, oppure si trova gente straordinaria, ma la gente straordinaria come Veneziani, come Buttafuoco, non sono adatti a fare ministri.
Sì, e poi
è anche
numericamente forse esigua per i problemi che hai evidenziato.
E conseguentemente è esigua. Però voglio dire, se si mette un prefetto a fare il ministro degli interni, si può prendere un professore universitario tecnico e fargli fare il ministro della cultura. Cioè, quindi si è perso veramente i fondamentali, non è che non c'è da cambiare, non c'è uno che gli tenga il cabotaggio, lo trova sempre, non è questo.
Del resto, quando Lei quando governavano i 5 Stelle si diceva la stessa cosa ai 5 Stelle, esatto, che non c'era classe dirigente formata.
Però dopo in qualche maniera la verità è un'altra, mi dispiace autocitarmi, però la concezione tribal familista di Giorgia Meloni, che proviene dalle sue origini nell'antero di Colle Oppio, perché la sezione del Movimento Sociale numero uno di Colle Oppio è fisicamente una grotta, è un antero, è una cosa da assediati, proprio anche se andate a vederla, se c'è ancora non lo so, è così. E la sua valutazione del rapporto col mondo e del suo governo è quello del muro di scudi, delle scuole. Fate il muro di scudi e basta. Lei non sa fare altro, quando si confronta con gli altri nel momento della difesa della tribù, che fare il muro di scudi.
Il muro di scudi. Quindi, solo che a volte qualche scudo si scheggia. Aspetta un attimo.
Naturalmente, quando ce n'è uno di dentro al muro di scudi che è insidiato o ferito, si restringe, diciamo così, la difesa, ma non si riesce a fare un'apertura. Questo è un difetto culturale.
Fermati un attimo, aspetta, che devo andare al traffico, poi riprendiamo da qui. Ti voglio chiedere, visto che la citato Manera anche del Movimento 5 Stelle, di cui non sei particolarmente amico, si sa, ma c'è un conflitto abbastanza evidente tra il fondatore Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Tra un attimo.
Nessuno, 100 Milan.
Ma qui mi pare che la vicenda San Giuliano venga trattata come un semplice caso di gossip o al massimo come spreco di denaro pubblico, quando invece la cosa più grave e eclatante è che una semplice cittadina, perché a detta del ministro non aveva alcun incarico, ha avuto accesso al Quirinale, al Ministero, a Montecitorio, addirittura documentato dalla stessa Boccia con i suoi filmati, alla sala di controllo di Montecitorio, dove ci sono tutte le telecamere e gli schermi che visionano la sicurezza di Montecitorio. Ma se questa persona fosse stata una spia o peggio avesse voluto pianificare un attentato terroristico, cioè il ministro ha messo a grave rischio la sicurezza di Montecitorio.
Ma sì, insomma, dai, adesso poi questi aspetti la possiamo, Leonardo, possiamo considerarla tra virgolette pseudo chiusa questa vicenda, che non è chiusa.
Ma
perché
secondo
ci
me no, perché in realtà
saranno...
no, io credo che sia ancora a metà, nel senso che bisogna vedere quale sarà la conclusione. Io credo che si andrà verso le dimissioni del ministro comunque.
Che secondo te
qui c'è un problema, se posso intervenire. Corre voce, essendo stato in quell'ambiente, conosco un po' di gente, corre voce che il Quirinale abbia detto alla Meloni: se cambi un ministro, bene, forse due, ma se ne cambi tre ti faccio fare la crisi di governo e ti ripresenti alle Camere. Allora lei c'ha Fitto che lo deve cambiare perché va
per
via.
Motivi istituzionali, però sì.
La Santanchè a ottobre la deve cambiare 99 su 100. Lollobrigida è lì a secondo di quella che pensa Arianna Meloni, sta lì o va da un'altra parte perché anche lui qualche cazzata l'ha fatta. Dopo c'è San Giuliano, scena 4, lei potrebbe cambiare 4 ministri, uno ogni 15 giorni, ma sicuramente con l'aria che tira fra Quirinale e Meloni, sì, tutto questo non sarà semplice. Ecco, questa è un'altra tu per trattenere. San Giuliano,
vabbè, questa è una lettura molto interessante che ci dai.
Tra i quattro, San Giuliano è quella che ha la posizione più morbida, diciamo, rispetto ai problemi degli altri.
Guarda, Fitto, che San Giuliano Fitto, ha fatto delle leggerezze imperdonabili. Delle leggerezze imperdonabili, ma è, sì, ma è rispetto agli altri. Sì, esatto, è gonfiatissima sta vicenda. Rispetto agli altri è gonfiatissima, insomma.
Beh, accidenti, allora può essere, come dire, con sviluppi ben più seri di quelli a cui si può pensare con un,
sì,
semplice
però è meno
cambio.
Grave, però è meno grave di tanta roba,
sì, sì. Senti, dai,
forse
ti chiedo...
è più mediatica, ecco.
Beh,
forse è più mediatica,
sì,
perché c'è l'aspetto,
ci sono tutti, ci sono tutti gli aspetti,
la cucina, il potere, il gossip, la moglie che fa finta di niente, il marito bruttino che sta buona, c'è tutte le stimmate, sì, per fare,
ecco, le componenti ci sono. Dai, sì, ti chiedo una cosa sul Movimento 5 Stelle, ma io la trovo una, sì, storia italianissima, cioè effettivamente dimentichiamo tutto, ma chi è il, se uno dice il Movimento 5 Stelle in Italia, se arriva uno dal Mozambico, come glielo spieghi? Beh, Beppe Grillo, comico, dopo anni, Mitapi, Vaffadei, ha creato tutto.
Esatto, e poi degenerazione in partito, o comunque sviluppo in partito.
Adesso
poi
voglio dire, o Conte o Grillo, ma il Movimento 5 Stelle poi è tutto cambiato, ma è Beppe Grillo, da sempre, cioè la storia di...
Il Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo, tant'è vero che quando ci sarà un regime serio lo processerà per attentare alle istituzioni.
Vabbè.
Scherzo, ovviamente.
Scherzi.
No, è una trovata sua e di Casaleggio. E poi chi è che è rimasto ha preso, diciamo così,
il sopravvento.
Esatto. Il sopravvento è come... voi ve lo ricordate Boumediene, no? Allora, quando fecero... in Algeria in Algeria o in Egitto, non so, voglio essere troppo proprio in Algeria, mi pare, e che c'erano rimasti senza leader, misero questo, disse questo non capisce niente, mettiamo qui, c'è stato non so se 20 o 30 anni, capito? Sono le figure che vengono dalle retrovie, dal fuori, che non dando noia, diciamo così. Vi ricorderete Conte, quando era primo ministro, si facevano gli short comici che si cavava la faccia, c'era Carozza, l'hai nominato prima, sì, che faceva il signor Nessuno perché nessuno sapeva chi era. E questo, sì, ha scavato, ha lavorato, ha fatto il culo a tutti.
Questo è il dato di fatto. È una storia italianissima, effettivamente.
Italianissima.
Va bene, staremo a vedere. Sei contento? Abbiamo un minuto, che ti hanno rinviato le concessioni balneari, le gare.
No, sono incazzatissimo. Perché viene meno il coraggio e il principio. La concessione balneare non va messa all'asta in questo modo in nome della concorrenza, ma va messa all'asta all'interno di una dinamica tutta nazionale e dentro le tradizioni del paese. Se te vai a Formentera, vedi che hanno buttato giù tutti i Ciringhiti, è un'altra cosa Formentera.
Sì, sì.
Se vai a Saint-Tropez mi dicono che è la stessa cosa. Cioè, qui far finire il balnearismo familiare e consentire alle famiglie che hanno i bagni di venderla ai grossi gruppi o alle grosse famiglie significa ammazzare la specificità di spiagge italiane che stanno facendo la fortuna di alcune regioni d'Arte.
Vabbè, ma adesso, tanto adesso hanno rinviato al 2027, poi forse al 2028.
È come nel calcio, quando vicepresidente della Lecce, c'aveva il debito. E se fa come nel campo, se tira il pallone più in là,
certo, tu rinvia in Italia.
Tu rinvia.
Dai, dobbiamo andare al giornale radio, Maurizio. Ci sentiamo presto.
Grazie, alla prossima.
Abbiamo ripreso la stagione. Sai chi c'è a leggere il giornale radio, caro Leonardo Manera? Prova a indovinare. La voce
Livia Zancanerro,
tanto lo so, lo dice a tutte
Livia. C'è il giornale radio, Livia Zancanerro.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dai Alessandro, dai, che ci abbiamo davanti un anno.
Puoi fare qualcosa per noi gentilmente? C'è questa pubblicità che a un certo punto parla della supply change, fai qualcosa per favore, facci sapere chi è stato il genio della comunicazione, grazie.
Va bene. Ci sono gli ascoltatori, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 la iniziamo con un paio di ascoltatori, due, tre, quelli che volete. 800 24 00 24. C'è Rezza da Bergamo, buongiorno.
Allora, io sono d'origine iraniano e vivo in Italia da 22 anni.
Volevo dire, come lo Shah, si ricorda? Lo Shah si chiamava Rezza Pahlavi, se non sbaglio, certo. No?
Purtroppo sì, adesso che sono mulla non è proprio così portato bene, però va bene. Allora, praticamente volevo dire, punto di vista da un osservatore esterno che vive in Italia, alla fine questo San Giuliano è ministro della cultura, ragazzi. Avere un amante fa parte della cultura italiana. Cosa c'è di male? Cioè, è proprio rappresentata alla perfezione tutto. Che problema c'è? Che proprio così è scandalizzato.
Beh, c'è un problema.
Dio mio!
È proprio, Rezza ci sta dicendo che insomma 22 anni in Italia le hanno fatto capire questo, che proprio la cultura dell'amante è tipicamente italiana.
È consolidato.
è consolidata. E quindi...
basta, cioè, non c'è questo, lui è proprio, anzi deve rimanere lì, ha fatto bene Meloni di non accettare le dimissioni, adesso stai facendo alla grande, vai, porca miseria, tutto lì.
L'italiano perfetto, in realtà sorrido, però Rezza, l'aspetto è quello istituzionale, per esempio ieri ci diceva Flavia Perina, qui ospite, se una persona è competente e ha al curriculum, la nomini, no? Se invece la vuoi nominare e poi non la nomini più e parli di relazione, vuol dire che come minimo avevi pensato a una persona non competente per curriculum, no?
Però anche questo fa parte della tradizione italiana.
Ah, ecco, quindi anche questo. Vabbè, Rezza, invece della cultura iraniana non fa parte l'idea della
amante. Sì, però adesso vivo in Italia e sono qua. No, lì non fa parte. No, amante non c'è, possono avere fino a 4 mogli, quindi non serve così.
Ah, quindi insomma.
Viene regolarizzato, sì, una legge recente del 1400 anni fa, ai tempi di guerra che facevano i musulmani.
Comunque, ah, ecco, quindi.
Lasciamolo lì.
Beh, sì, però adesso le 4 Sì. Va bene. E quindi lei dice: beh, accogliamo un po' di ironia, ma anche non tanto, dal nostro amico Rezza, iraniano di origine, che ci dice: ma in fondo San Giuliano sta facendo quello che la maggior parte degli italiani fanno. E quindi.
Ma dice che va a parte questo modo di comportarsi la cultura italiana, lui italiana. Essendo ministro della cultura. Cioè...
Esatto. Beh, è rimasto colpito di questa cultura italiana, Rezza, quando ha appreso che tanti italiani hanno questa.
No, ormai no. Ho detto, sono in Italia solo da 22 anni, per cui va bene.
Va bene così. Grazie, sì. grazie Rezza da Bergamo per questo suo intervento. Ripeto, 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta. Gli ascoltatori scompaiono, cioè vedi, ci sono gli ascoltatori che intervengono, vengono messi in diretta e poi hanno paura, si intimoriscono. Secondo me è la possibilità di parlare con Leonardo Manera che li
problemi
un po' in suggezione,
No, dipende chi c'è a prendere le telefonate. C'è Rosa oggi, se c'è Rosa.
Sì, l'efficientissima Rosa.
Peraltro. Ma c'è Rosa oggi davvero?
Sì, l'efficientissima.
Allora tutto si spiega.
Mamma mia, inizia questo litigio. No, dai, non me lo porti avanti un anno questo litigio finto con Rosa Longobardo, grande dipendente qui da, credo, il primo giorno di Radio 24.
Come te, da 25 anni
meriterebbe uno stipendio quadruplicato. Si è affacciata, non ha avuto il coraggio di entrare in diretta. Si è affacciata insultando tra l'altro me, cioè nel senso, basta, come dire, ma con me Rosa è Leonardo però che comunque c'è Gennaro, non San Giuliano, da Napoli. Gennaro. Sì. Da
Napoli. Gennaro, confesso di essere su posizioni politiche simili a quelle del ministro, però meno coincidenti. Fatta questa ammissione, vorrei dire, io tutto questo scandalo bacchettone, perché San Giuliano dice di avere un amante che peraltro le dice di non essere, ma io non lo capisco, ma Mussolini ne ha avute centinaia di amanti.
Ma non è per quello.
Ha figli dappertutto. Sì. Allora qual è il problema? Sull'adeguatezza nella scelta dei collaboratori.
È quello che si dice, cioè aver messo una persona o essere arrivato al punto di mettere una persona in un ruolo delicato, cioè se le istituzioni hanno ancora un valore, probabilmente non per curriculum professionale, perché altrimenti l'avrebbe confermato.
È un problema di valutazione, cioè nell'essere capace di fare delle valutazioni. Ma a questo punto si apre un altro discorso. Nella destra, purtroppo, e nella politica in genere, c'è un'enorme paura della qualità, per cui la selezione si fa al contrario. E purtroppo questo è un dato reale.
Questo non è bello, lo dice lei, tra l'altro, che
non
dice
è bello,
voto a destra.
È un fatto reale, sì, ma non è che a sinistra è diverso, guardi, perché io che assisto a questa scopa a perdere piuttosto attonito, le dico che il discorso è reale e riguarda il rapporto col potere, che da noi è femminismo puro. E basta.
Questo un po' purtroppo è vero.
Si entra, la porta del Parlamento è il letto, o da cui si esce
o da
cui si proviene.
Spero non per tutti, però che ci sia un po' un rapporto familistico col potere in Italia, su questo, Leonardo.
Non vuol dire accettare tutto supinamente.
Ho capito,
insomma,
ma quando ce lo diceva il nostro amico iraniano che la cultura italiana, ridevi.
Il suo era un intervento ironico, ridevo perché faceva ridere. Serio, come dire, dobbiamo accettare tutto.
Più che ironico, era sarcastico. Cioè, credo che il nostro amico Rezza pensasse davvero, però, nell'ironia e nel sarcasmo, che l'Italia è fatta un
ma
po'
no,
così.
Era una battuta.
Dici: oh mamma mia, è il compleanno di Anacleto. È il compleanno. Questa è la voce. No, dai, oggi facciamogli gli auguri. Anacleto, quanti secoli compi? Quanti Anacleto?
69, buongiorno a tutti gli radioascoltatori e alla mia adorata chiesina.
Senti come si è ringalluzzito sul compleanno.
Una sega, sai che mi è successo? Te lo voglio raccontare.
Sì.
Poi voglio fare gli auguri al mio amico Alessandro Tonfoni, che è nato il mio solito giorno. Ci vediamo al bar e si stapperà una bottiglia di fumante. È un bravo ragazzo, simpatico, è un po' crudo come voi, ma va bene.
Sì, tutto. vabbè.
Sai che mi è successo?
Che ti è successo?
Oh, mi ritira la patente.
T'ha ritirato la patente? Che cacchio hai combinato?
Poi te lo spiegherò quando ti chiamerò.
No, adesso come tutte le multe confessi, c'è qui anche Leonardo, ti ascolta. Che cavolo hai combinato?
Te non lo sai, ma io sono una persona molto generosa, sicché degli amici mi chiesero dei punti sulla patente, che io gli ho concesso.
No.
E tre amici mi hanno fatto la solita infrazione in un anno, nel 2019.
Ah, e
hanno
detto: falli togliere, cioè rendete conto, arriva a casa la multa, chi era alla guida? E hanno detto: era la guida signor Anacleto, che non
Anacleto.
Si chiama. E tu, perché ti sei fatto togliere i punti? Scusa, ti serve?
Erano amici, mi hanno chiesto, loro non ne avevano, io ne avevo 28, perché sono anche molto piccino, perché nel guidare la macchina.
Avvisate intanto la più vicina procura della Repubblica, che si sta autodenunciando in diretta.
Ora a Chiesino Zanese vi faccio fare il coso, appena arriva la raccomandata dalla motorizzazione
ho capito, cioè fammi togliere 2-2-2 e alla fine hai finito i punti.
Non ho finito i punti, è la solita infrazione in un anno, non me ne hanno fatte tre.
Tre volte la stessa infrazione.
No, e ieri sono andato, l'altro giorno andai per rinnovare la patente, perché la rinnovano dal compleanno all'altro,
certo.
Ha detto divieto d'accesso.
Che
sono
bello.
Andato alla motorizzazione civile.
Che bel compleanno.
Mi hanno spiegato, capito. Compleanno.
Dovrei rifare la patente adesso, quindi.
Ma
teoria, tutto. Sì.
È un casino.
Cioè, teoria, pratica,
difficile
la scuola guida.
La pratica.
Rinuncia.
E ho trovato una signora abbastanza con via, tranquillo.
Ma però io devo dire una cosa, effettivamente Melaccia, il nostro Paolo, il nostro Anacleto, è effettivamente una persona molto generosa, lo posso confermare, forse però in questo caso
ha fatto una cosa che sarebbe irregolare,
per generosità, cioè tu vai da Anacleto e dici: sei amico, ho bisogno di questo, e lui di fronte all'amicizia si sbraca e fa cazzate.
Sono cacciato, mi dai anche la mia moglie, sei uno stupido.
Come è un'infrazione grossa, una cosa che non bisognerebbe fare.
Ora io...
Ma rischi anche la prigione?
No, ma che prigione? Ma no, dai, no.
Mia,
secondo me dovresti. È un reato anche penale, io che è un reato.
Ora te vai nel sofisticato, signor Bonetti, giù, lascia perdere. Ormai è andata così, consiglio la patente in settimana. Studiare.
Io fossi in te, mi consegnerei proprio del tutto. Cioè, proprio
ma hai paura adesso di andare in prigione?
Io ho 70 anni, l'ho provate tutte, mi manca solo
ti vorremmo fare tanti auguri, ma come si fa in questa situazione drammatica che hai scoperto il giorno del compleanno, tra l'altro, rinnovando la patente?
Io e l'altro si letta il diavolo maledetto dal demonio. Ma te ne rendi, dopo lì tranquillo, mi fa la fotografia, sì.
Giustamente arriva un ascoltatore che dice: ma Anacleto, prima di andare in pensione, se non ricordo male, faceva il vigile, ha fatto anche il vigile, quindi vi rendete conto, uno che ha fatto il vigile e vende punti a chiunque passi così. Questa è l'Italia, la cultura italiana.
Maria, ma prima non c'erano tutti questi accorgimenti. Che ora è. È toccato a me, mi impegnerò alla morte.
Sento che sei in strada, starai chiedendo l'autostop, perché insomma.
No. Ora sono in macchina,
come in macchina? ti accompagnano,
quando
spero.
Mi arriva la raccomandata e ora devo andare alla scuola guida a 6 anni.
Ma stai andando senza patente?
No, io ti stai zitto ora, non ma... se ne fermano, ti venga a pigliare a costare.
Ma ho capito, però Anacleto, ti
la
vuoi mettere
la patente scade stasera.
Stasera, allora, corri, no. Vai, cioè corri, rispetta i limiti, ma vai. Vai.
Senti una cosa, dimmi. Oh. Una cosa e poi via, te lo sai che io sono quella Giorgia Meloni tutta la vita.
Sì.
Giorgia, fallo dimettere quello lì, perché quello lì se ne vede un altro pezzettino ti rifà dei danni.
Eccolo,
ti prende voti.
Eccolo lì, perfino Anacleto, perfino Anacleto fa l'appello.
Maria, è un c'è abituato quello mino lì a vedere tanta roba.
Va bene, fermati lì, fermati lì. Ciao Anacleto, auguri.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what
Milan, ma tanto abbiamo una marea di incompetenti al governo, quindi un consulente in più, un consulente in meno, dov'è la differenza?
E anche per questa volta la famiglia tradizionale è quella di qualcun altro.
Io ho votato la Meloni, ma mi sorprende come si sia circondata di idioti, ma allo stato puro, cioè mi sorprende e la rende colpevole, perché se li ha messi lei vuol dire che lei è a sua volta colpevole.
Allora, in tutto ci segnala un ascoltatore che sarebbe falso ideologico in atto pubblico sostituirsi.
Sostituzione, cioè, anche di persona.
No, no, proprio, proprio chi comunica i dati della patente al posto di un'altra persona che la guida, falso ideologico in atto pubblico fino a 2 anni. Bene, allora.
Però 2 anni si prende ancora la condizionale, cioè la sospensione della pena.
Dipende.
Quindi
che passato
potrebbe
hai.
Prendere.
Dipende,
sì,
che passato,
certo.
Hai. Non voglio.
Se non hai già delle pendenze.
Non lo voglio sapere. Noi
ma
però,
tutti abbiamo delle pendenze precise.
Sì, esatto. Noi però qua, mentre cadono soldi dalle tasche di Manera, praticamente, insomma, sono denari, talmente Paperone ha aperto il suo cavò. Molto bene, torniamo un attimo a parlare di politica. Ogni tanto lo facciamo perché abbiamo, ogni tanto viene a trovarci un ex sottosegretario, che è il sottosegretario, io lo chiamo sempre così, Bonetti, e che saluto, che ringrazio.
No, io sono sempre attivo nella mia attività, sì, appunto, nel mio lavoro parlamentare, proprio, sì, come collaboratore addetto alla cultura, alla divulgazione della cultura, sì, del ministro San Giuliano.
Ah, attenzione, lei c'è...
È stato in passato criticato, lei si ricorda, è stato criticato perché...
Beh, anche adesso non è che...
Non aveva, sì, ma sì. Ecco, non parliamo per cortesia di questa
della vicenda,
questione.
Okay, scusi.
La prego, avevo parlato con i suoi collaboratori.
Non fare domande
di evitare
su questo, ha ragione, questo, no. chiedo scusa.
Allo specifico invece del ministro qual è, che si occupa di cultura... È un uomo di cultura, nonostante sia stato criticato, come lei ricorderà, in passato perché magari non aveva portato a termine la lettura di qualche libro oppure per qualche presunta gaffe, ecco,
presunta,
ma invece ci tengo a far notare che il ministro vuole molto diffondere la cultura,
molto
la sua
bene.
Opera principale, quindi mi ha delegato proprio a diffondere delle pillole di cultura in modo che la conoscenza di tutti gli italiani possa crescere.
Cioè lei è consulente, cioè ci ha firmato il contratto.
Ma certo,
è tutto,
consulente alla cultura.
Tutto in regola, consulente. Firmato, sì.
Ma adesso, la prego di non riprendere.
No, va bene.
Questo argomento spiacevole. Io sono solo venuto a diffondere un po' di cultura vera.
Bene.
Come vuole il ministro, con delle piccole chicche, con delle piccole pillole che aumenteranno il sapere di tutti gli italiani.
Prego.
Nei campi più svariati, ecco. Per esempio, pochi sanno che la tattica militare della guerra lampo consiste nel combattere solo durante i temporali. Spieghiamo queste cose che possono essere utilizzate
proprio.
Anche...
No.
Nella Divina Commedia, i personaggi, la Divina Commedia è una grande opera.
Sì, di?
Manzoni.
No.
Allora, nella Divina Commedia, i personaggi che finivano all'inferno espiavano la loro colpa secondo la legge del contrabbasso, cioè dovevano suonare per sempre il contrabbasso.
No.
L'opera più importante del filosofo Nietzsche... Così si dice?
Nietzsche sarebbe, però.
Sì, esattamente, così parlò Kama Sutra.
No, Zarathustra.
Esatto. La locuzione latina memento mori è stata inventata da un parrucchiere.
No.
Un parrucchiere.
Ma no.
Significa che è un buon momento per i mori.
No,
quando il biondo
ricordati
passa di moda.
Che devi morire.
Vabbè.
Rocco.
E i suoi fratelli è un recente documentario sull'industria del porno.
No.
Parliamo di libri, un po' di cultura letteraria,
prego.
Fondamentale. Il libro di Cesare Pavese, La luna e i falò, cosa racconta?
Sì.
La storia d'amore tra Lino e Alessia di Temptation Island. Infatti è il falò del confronto che si svolge di sera con la luna.
No, non c'era all'epoca...
Nelle satire del poeta romano Decimo Giunio Giovenale, che nome è, è contenuta una frase che oggi è diventata di uso comune, che però risale da allora. Qual è questa frase?
Qual è?
Mens sana, in corpore sano. Che significa che se mangi bene in mensa, anche il tuo corpo è più sano, perché le mense già c'erano allora.
Che fatica.
La normale di Pisa come università non è granché, per questo l'hanno chiamata normale, meglio sceglierne altre. È uno dei libri più famosi di sempre, scritto da Cervantes.
Sì, giusto? Cervantes, vabbè.
È dedicato all'uomo più amato dai ristoratori di tutto il mondo, perché Don Chisciotte dà la mancia, proprio alla fine. Bene, io penso anche per oggi di aver assolto il mio ruolo di divulgatore culturale.
Molto bene.
E certo, perché è importante diffondere la cultura in tutta Italia.
Molto
per
bene,
questo
noi
ritengo che l'opera del ministero al quale appartengo sia fondamentale.
Sì. Noi la
molto di più che non occuparsi di denaro, di borsa,
di
altro.
Oggi c'è Rosanna denaro, Magnano direi. A fare la borsa, peraltro. Deborah Rosciani è scappata dopo aver
Rosanna
sentito. Va bene, è scappata a Cernobbio. Vabbè, poteri forti, insomma, mica. Va bene, è il momento della borsa. Grazie, sottosegretario consigliere
grazie
Bonetti. Grazie.
Borse in diretta.
Buongiorno Europa, ancora in territorio negativo con i titoli delle banche sotto pressione a Piazza Affari e nel resto d'Europa. Mentre il mercato valuta l'ipotesi di un allentamento della politica monetaria più rapido del previsto. Gli investitori sono in attesa nel pomeriggio del rapporto sul lavoro USA, un indicatore importante per prevedere l'entità dei prossimi tagli dei tassi della Fed e per capire lo stato di salute dell'economia USA. In questo contesto Milano in questo momento segna meno 0,58, meglio A2A più 1,21, ERA più 0,80, soffrono Banca Montepaschi di Siena, meno 2,12, Biperbanca meno 1,99, Parigi meno 0,27, Francoforte meno 0,47, Londra meno 0,25. Lo spread è stabile a 142,95, cambio euro-dollaro a 1,11.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:36 minuti. Caro Leonardo Manera, tra l'altro ho convocato qui in studio, visto che faceva la spettatrice, ho detto devi anche un po' lavorare, mia figlia Angelica che è qui. Ciao Angelica.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Che è già, pensa Leonardo, è già in tensione perché quest'anno ha la maturità. Cioè non ha ancora iniziato l'anno, ma è vero che sei già.
Ha ragione.
Sì. Lo sono già dalla quarta in ansia per la maturità.
Mamma, ma com'è giusto? Vuoi un attimo tranquillizzarla, Leonardo, dirle qualche parola?
Secondo me fai bene essere preoccupata perché è uno degli esami più importanti della vita, quindi è normale che tu fin già da ora cominci a provare ansia.
No, ma cerca di invece di smussare le ansie.
Tra l'altro è una di quelle cose che si ricordano poi per tutta la vita, è un momento cruciale. Proprio che
ma Leonardo, dovevi un attimo.
Che poi potrebbero anche condizionarti poi per tutta la vita se non va bene.
Leonardo,
avrei sempre il senso di colpa di non aver proceduto al meglio, ecco.
Ti sei tranquillizzata, Angelica?
Molto.
È il momento focale, forse il momento più importante della vita, quello in cui ti giochi tutto.
Ti dove giochi potresti tutto fallire momento, tutto dove. No, dai, stiamo scherzando, è Leonardo Manera, lo conosci, no? Sai com'è fatto,
penso,
gli piace
Angelica, in quei giorni ti giochi tutto il resto della vita, quindi
no, assolutamente no.
Io devi comincerei andare già adesso a prendere degli ansiolitici.
Stai, guarda, tranquilla, affronta serenamente
4-5 Xanax al giorno.
Oppure la filosofia di Casa Manera. Qual è la filosofia di Casa Manera?
Rinuncia.
No, non rinuncia.
Rinuncia
Angelica,
prima.
Di qualcosa. No.
Ritirati il giorno del primo scritto d'italiano.
No. Allora, alle 10:38 minuti, io qualche giorno fa, un paio di giorni fa, sui social, ma per scherzare, ragazzi, per sorridere, ho scritto questo. Arriva la Nutella vegana, punto.
Sì.
Condoglianze, punto. Mamma mia, mi hanno scritto alcuni vegani, cosa hai contro i vegani, cosa avrei, ma è una battuta, dai. Io saluto intanto Alberto Grandi, professor Grandi, eccolo qua.
Buongiorno, eccomi qua, buongiorno.
colui
buongiorno.
Che è uno
sai
storico
che ho incrociato il professore anche qualche mese fa, era non ricordo dove sull'Appennino, si
parlava
ricorda,
di cibo
professore?
Si parlava di cibo anche.
Sì che lei
eravamo,
ha fatto una...
a Novilara eravamo
a Novilara dove, sì. Dov'è Novilara che Novilara. Non ricordo più
è bello
vicino a Fano in provincia
sì. Sopra Pesaro, sì, sì, Pesaro. Tra Pesaro
è bello perché Grandi è un po' la memoria di Manera. Manera è un po'
no, mi ricordo che c'era il professore che presentava il libro. Io dopo facevo lo spettacolo lì vicino e c'era anche gente, devo dire, ad ascoltare il professore.
Ma il professore è seguitissimo. Allora, quando è venuto anche qui, ha scritto tantissimi libri. La cucina italiana non esiste, è il più recente. Ma ne ha scritti tantissimi. Intanto chiedo, tu Angelica, la Nutella vegana come, vuoi, come cosa pensi? La mangeresti?
No. Allora, non saprei, forse gli darei una possibilità e comunque penso che sia un passo verso l'integrazione perché appunto le persone vegane in questo momento potranno evitare di rinunciare a un alimento che erano soliti mangiare.
Vabbè, professor Grandi, io mi fermo qui, io ho scritto condoglianze semplicemente per la Nutella
quando io
vegana.
Ho sentito Nutella vegana all'inizio sono rimasto un po' stranito perché non avevo associato la Nutella al fatto che dentro ci fossero degli elementi
latte.
Sì, latte, poi
latte.
Probabilmente anche dei grassi di origine animale, sì. No?
Professore, che dobbiamo fare? Insomma, è questo, è caduta la linea, professor Grandi non ci sente più. Si è ritirato. Ha sentito Manera che gli ha ricordato quella serata spiacevolissima. Professore, ci sente? Ecco, ci senti? Ci senti? Oh.
Sì, abbiamo perso per un attimo il collegamento.
No,
ci
allora,
sono,
sta
sono.
Nutella vegana, come la dobbiamo leggere? Mossa di marketing, mossa alimentare?
Ma Dio, è una scelta da parte di una impresa che evidentemente vuole allargare il suo bacino andando a prendere una domanda potenziale di chi è intollerante, perché c'è anche il tema dell'intolleranza rispetto al lattosio e anche di chi invece appunto per scelta etica vuole essere vegano o è dietetica, non solo etica.
Sì.
Quindi non c'è niente. Dopo c'è il problema che noi italiani ci facciamo sempre prendere la mano sulla questione della tradizione, quindi anche la Nutella esiste. La ricetta originale, tradizionale, guai chi la tocca, cioè, siamo veramente ridicoli. Però
così,
va bene
così parlò l'uomo che le tradizioni italiane le distrugge un po', o come le dissacra, ricordiamo.
Sì, sì. Insomma, mi diverto in questo esercizio.
Sì, per carità, ma che sia una mossa di marketing, certamente. Quando io ho scritto condoglianze era una battuta comunque, no? Tu la proveresti,
sì.
Alberto?
Ma il sapore, sostanzialmente sarà molto simile.
Ma sì, da quello che ho capito sostituiscono la polvere di latte in polvere e il lattosio con i ceci con
sì. Questa,
e quindi secondo me dal
ma
punto di vista
interi,
poi del gusto
ci sono
finale
dentro?
Non do... no, no,
dentro dei pezzi
sotto forma di
farina interi.
no e credo che come sapore la cosa sia abbastanza
cos'è la cecella?
Purtroppo non l'ho ancora assaggiata.
La Nutella vegana si chiamerà cecella.
No. Ma infatti no, al barattolo verde sopra vedi subito arriva, leggilo tu cara Angelica. Milan sono io, però Milan è anche Angelica. No, sei di una insensibilità verso i vegani da fare pena, molto meglio.
Tua figlia impara da lei.
Eccola qua, questo se lo scolpisce se lo porta a casa. Era una battuta la mia su condoglianze. Il gusto sarà ben diverso. Immagino.
Ma pare di no, credo che non ci sia molta differenza, però io non l'ho ancora assaggiato, quindi su questo non posso essere testimone.
Però qui non è un'operazione stile quelle che tu critichi nei libri, no? Questa, cioè della distruzione un po' dell'originalità dell'Italia, cioè si può fare. L'alimentazione, ci ha spiegato tante volte, è... come dire,
è
un processo,
è cambiamento. Esatto, è evoluzione, cioè la tradizione se non evolve muore, e questo lo diceva Jaurès, che diceva che difendere le tradizioni non significa difendere le ceneri ma tenere accesa la fiamma, cioè bisogna che le cose cambino per poter vivere, altrimenti...
Ma lo diceva Jaurès, cantante di Napoli?
No, Jean Jaurès, uno dei padri del socialismo francese, quindi
non ha vinto Sanremo.
Non ha vinto Sanremo.
Tra l'altro arrivano messaggi, per esempio c'è un messaggio che dice che il 6 ottobre attendono Grandi per il tema del tiramisù. Sapete che Grandi fa parte, tra l'altro,
sì,
della giuria che deve decretare
sì,
ogni anno
mondiale.
Il campionato mondiale del tiramisù. Che questa è l'unica sì. cosa, tu dici, totalmente italiana. Il tiramisù, quello sì, è italiano.
Sì,
eh.
ovviamente figlio del boom economico, perché senza i frigoriferi, senza la catena del freddo, senza i pavesini, io sono anche ieri ho scatenato l'inferno dicendo che il tiramisù si fa con i pavesini.
E non savoiardi.
E vabbè, però senza questi prodotti industriali non ci sarebbe il tiramisù.
Quindi chiariamolo, è così coi pavesini, perché i savoiardi sono più, a me piacciono di più, però essendo più alti fanno fatica a inzupparsi di caffè e quindi ad ammorbidirsi.
Basta che li tieni di più a mollo, lasci 3-4 una settimana a mollo.
Sì.
E
il burro nel frattempo, la crema.
Mascarpone. Mascarancida.
No, ma senza il frigorifero non si può fare questo.
Quindi coi pavesini. Quei pavesini,
sì, fatto. Ovviamente poi va a gusti, però diciamo che la prima versione prevedeva i pavesini più che i savoiardi. Però siccome io sono contro le tradizioni, dovrei dire no, vanno bene i savoiardi, però in realtà a me piacciono di più i pavesini. Sì, quindi. Ecco.
Invece qualche tempo fa parlavo con un nutrizionista, pochi giorni fa, e mi diceva che praticamente l'unico salume che non contiene nitriti, che poi diventano nitrati, insomma pare che non facciano molto bene, l'unico salume che non ne contiene è il prosciutto, e nello specifico mi diceva questo, il prosciutto crudo di Parma, il crudo, non contiene sì. nitriti. Mentre invece la bresaola, mi diceva, ne contiene molti di nitriti. Può confermare?
Sì, confermo. Ovviamente quello è un campo, io sono uno storico, quindi vado su un campo che non è il mio, però sì, confermo. È anche vero che il disciplinare del prosciutto di Parma è uguale a quello del San Daniele, ad esempio. Quindi se non ce li ha il Parma, non ce li ha neanche il San Daniele. Questo lo dico perché siccome sto andando a Parma, così dopo mi ammazzano appena arrivo.
Sì,
però...
certo. Già grandi ogni tanto deve schivare, insomma, qualche... Per esempio, io faccio una domanda, visto che non ha letto sicuramente i libri di Alberto Grandi, a mia figlia. Secondo te, Angelica, la pizza dove nasce? Cioè, la pizza, chi è che ha? In quale paese, in quale nazione? Le pizzerie...
Vabbè, qua in Italia.
Beh, ovvio. Vero? Prof. Vero. In Italia, no?
Sì,
no.
Sì, però dopo ci hanno messo mano gli americani, ecco, ed è diventato quello che mangiamo oggi.
L'America. Vabbè. Cioè, le pizzerie dove nascono? In America. Questo il professor Grandi sì. l'ha spiegato tante volte, e Pietro Lacorte dall'altra parte della regia rotea la mano, come dire, ma no, e invece sono ce lo rispieghi bene perché le pizzerie sono americane?
Perché la pizza che si mangiava a Napoli, a parte che era molto diversa da quella che mangiamo oggi, era sostanzialmente street food, si mangiava per strada, mentre invece i locali dove ci si siede col coltello e forchetta e si mangia la pizza, quella è un portato americano. Qualche napoletano, ha trovato tracce di qualche pizzeria, però della quale non abbiamo descrizioni precise, anche prima della grande immigrazione italiana in America, ma erano comunque locali particolari e sostanzialmente diversi da quelli che conosciamo oggi. Quel quindi, modello lì di ristorazione nasce in America.
Rassegniamoci, non abbiamo inventato quasi nulla, forse teniamoci il tiramisù.
Però l'hanno fatto gli italiani, sono napoletani che sono immigrati in America.
Certo.
Cioè, comunque
la
è roba
pizza,
nostra.
La pizza, invece la pizzeria, la pizza. Per come la intendiamo, esatto. È americana. Sì. Vabbè, dobbiamo andare un attimo al traffico, poi voglio capire dal professor Grandi perché il caffè diventerà 2 euro più o meno, cioè si vocifera questa cosa, no? Io sono stato in Trentino Alto Adige quest'estate, già è 1,50 euro nei bar.
Sì, ma in molti paesi fuori dall'Italia costa già molto di più il caffè.
Però l'espresso da noi in genere, ci sono ancora bar, lo danno a 1 euro, 1,10 euro.
Sì, il Bar Jimmy lo dà 1 euro per esempio.
Bravo.
Però prende la qualità più bassa proprio.
Al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Stop. controls and start feeling mixed signals like Morse code. My soul start to grow colder than the North Pole. I try to focus on the hole of where the torch goes. In the tradition of these legendary sports pros, as far as I can see, I've made it to the threshold. Lord knows I waited for this a lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. Shine bright as an example of a champion.
Allora, alle 10:49 minuti siamo col professor Alberto Grandi, che ricorda insegna all'Università di Parma, docente di storia dell'alimentazione, autore di tantissimi libri, l'ultimo è La cucina italiana non esiste per Mondadori, era venuto a presentarlo anche qui. C'è mia figlia Angelica che si diverte a fotografare tutti i messaggi che mi insultano, perché avrei deriso i vegani, cosa che non ho fatto, vero? Io non ho mai fatto.
No.
Ho anche un caro amico vegano, no, adesso è tornato vegetariano, vabbè. Comunque ci si difende sempre così. Ho un amico Alberto Grandi, ho un amico vegano.
Tutti abbiamo un amico vegano.
Quindi...
Però la cosa che è cambiata rispetto a qualche anno fa è che adesso i vegani non tendono più a fare proselitismo come prima, cioè sono meno insistenti, non ti vogliono per forza portare dalla loro
mi
parte.
Mi sta insultando, ha detto che fate proselitismo.
No, sto dicendo che prima i primi vegani a tutti i costi volevano che anche tu diventassi vegano. Adesso invece non è più così mediamente, ecco.
C'è bisogno, perché diciamo il parco vegano si sta allargando naturalmente.
Eh sì. Allora, il caffè perché costa? Sì, lo sappiamo, l'aumento delle materie prime, eccetera. In Italia costa ancora molto meno rispetto ad altri paesi,
Sì, sì, allora c'è tensione sui mercati internazionali per quanto riguarda la materia prima, mm-hmm. e quindi i prezzi tendono a salire. Il problema o il vantaggio, secondo i punti di vista, noi italiani lo posso dire. Beviamo un caffè molto scarso e quindi anche le aziende nostre si approvvigionano di materia prima non necessariamente di prima qualità. E quindi perché noi facciamo una tostatura molto, molto alta, il nostro caffè è bruciato e quindi a quel punto le imprese non sono incentivate a comprare materia prima di qualità. E questo fa sì che in qualche modo il nostro caffè costi di meno.
Infatti in altri paesi si bevono molto di più gli infusi di caffè, trattato un po' come se fosse il tè.
Sì, infatti noi abbiamo un prodotto molto piatto, cioè sostanzialmente beviamo una roba bruciata, amara, bello. Però piace a noi, fa parte del nostro gusto, va bene così.
Sì,
però,
ma non è
però
che fa male, non, cioè non nel senso
non fa male.
No, dico bruciata,
amara. È una tostatura molto alta, e quindi questo però fa parte.
Crea magari un po' di acidità di stomaco, quello sì.
Questo alla lunga.
Però adesso ho visto per esempio che in certe, per esempio in autostrada, nelle aree di servizio, in modo devo dire subdolo, ti chiedono vuole quel 100% arabica, ma non ti dicono quanto costa. Poi se tu scegli 100% arabica la paghi, non so, 70-80 euro, no, non quelle cifre, però molto di più rispetto al caffè normale. Te lo propongono, ma se tu dici sì, zac, ti fanno lo scontrino senza dirti quanto costa.
Vabbè, allora, no, non è che voglio tornare indietro a parlare di politica o far parlare il professor Alberto Grandi della vicenda San Giuliano, eccetera, però c'è un aspetto anche alimentare di tutto questo, perché... La dottoressa Boccia, Maria Rosaria Boccia, ha detto: ho conosciuto il ministro San Giuliano. Forse possiamo far sentire anche l'audio dell'intervista alla stampa in un'iniziativa per promuovere la dieta mediterranea. Sentite un po'.
Anche influencer, ma qual è la sua professione?
Io sono imprenditrice da 20 anni.
Che studi ha fatto?
Università, economia.
Come vi siete conosciuti e quando con il ministro della cultura Gennaro San Giuliano?
Ci siamo conosciuti il 5 agosto, come possono testimoniare le foto pubblicate sui miei profili social, alla presentazione per la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO.
Ecco qua, e va bene. No, va bene, il commento non è politico, Alberto.
Io ovviamente non posso non ricordare che la dieta mediterranea l'ha inventato un americano.
Eccolo lì, ma come? Angelica, di qualcosa, la pizzeria agli americani, la dieta mediterranea agli americani. Guarda che il professor Alberto Grandi ti fa crollare tutte le certezze. Va bene, chi l'ha inventata, ricordiamolo?
Ansel Keys, un fisiologo americano, alla fine della seconda guerra mondiale si è inventato la dieta mediterranea, sì, che gli italiani non hanno mai praticato, prima perché nessuno gli interessava niente e poi perché siamo diventati ricchi e abbiamo cominciato a mangiare come gli americani.
Esatto.
Quindi
anche perché come ricorda Manera, le nonne non facevano proprio le diete mediterranee, ma sughi,
no, assolutamente.
Mia nonna usava burro. Infatti dico che a un certo punto mio padre faceva l'esame del sangue, sì, avevano il sangue del gruppo burro, perché mangiava un burro dalla mattina alla sera.
Se no, se non burro, burro quando andava bene, se no, Alberto. No, dicevi burro, ecco, quando andava bene.
Burro era già un upgrade, perché in realtà di solito si usava il grasso di maiale, la sugna, lo strutto, quindi il grasso peggiore che ci potesse essere, ma questa era la base della nostra cucina.
Oh mamma mia.
Quindi, assolutamente non il burro, men che meno l'olio d'oliva, che assolutamente era sconosciuto per gran parte degli italiani.
Quando entra, cioè entra nella cucina con la dieta mediterranea, appunto, dell'americano?
L'olio d'oliva entra molto tardi. Fra l'altro è interessante che l'olio extravergine d'oliva entra nel paniere Istat nel 1981.
Molto tardi. Insomma, per concludere, tu Angelica hai una curiosità su un cibo qualsiasi, quello che il primo che ti viene in mente, il professor Grandi, così lo mettiamo in difficoltà, sa tutto di tutto, ma magari troviamo un cibo sul quale è in difficoltà, una cosa che ti piace, insomma, è una curiosità.
Non lo so, la lasagna mi ha sempre un po' incuriosito.
La lasagna italiana, professor.
Sì, fra l'altro sono reduce da un incontro che ho fatto in provincia di Macerata e ho dovuto parlare dei vincisgrassi dicendo: guardate, i vincisgrassi alla fine sono una lasagna con dentro le rigaglie di pollo, ma però è sempre quella roba lì, quindi non c'è niente di specifico. Però sì, la lasagna è veramente un piatto abbastanza antico che noi adesso decliniamo in maniera molto ricca, ma che in realtà era pasta stesa e cotta in acqua fondamentalmente.
Sì. Italiana.
Italiana. Ma pasta all'uovo è molto italiana.
Molto italiana. Grazie Alberto Grandi, ci dobbiamo fermare. Grazie. Ti ha tranquillizzato Leonardo Manera, cara Angelica, per l'esame di maturità?
Tantissimo.
Molto. Vai subito oggi in farmacia a chiedere ai politici per l'esame di giugno.
Mi ci faccio portare da mio padre.
Smettila, sì. No. Tranquillità, serenità. A lunedì, ciao!
Ciao.